il problema sta esplodendo e quando succedono queste cose sono avvisi ai naviganti. Io non credo che la Russia non sarà presente alle Olimpiadi di Rio, le prove per farlo ci sono. Sentite, si può anche far finta, poi si scandalizzeranno i putiniani nostalgici del vecchio impero dell'Unione Sovietica. Io sto ai fatti. Se è vero quello che ha detto Dick Pound ieri, e cioè che agenti dei servizi segreti prendevano fisicamente, prelevavano degli ispettori onesti e cambiavano flaconi d'urine, agenti dei servizi segreti, gli stessi agenti dei servizi segreti che sono stati presenti nei laboratori durante le Olimpiadi di Sochi, in Italia di doping se ne è fatto e forse se ne fa ancora tanto, ma non risulta in nessuna delle inchieste contro il doping che agenti del servizio segreto italiano prendessero le urine di qualsiasi dopato e le scambiassero con flaconi puliti. Ecco, allora, i servizi segreti di solito dipendono dallo Stato. Il salto di qualità, io non mi piace questa storia di metterla in politica, perché anche se la politica poi giocherà una voce pesante, credo che questo mese sarà un mese di fibrillazioni grosse, si arriverà a un compromesso, però credo che chi è nelle stanze dei bottoni del Comitato Olimpico Internazionale, della Federazione Internazionale di Atletica, in questo caso Sebastian Coe, si è reso conto che in questa maniera non vendi più lo sport, perdi gli sponsor. La preoccupazione molto socratica di queste persone è questa qua.
Quindi la differenza qualitativa tra il doping che è emerso e che sta investendo la Russia sta proprio nell'essere sistema, un sistema che ha come punto di ricaduta lo sport, ma che arriva direttamente nei gangli statali, cioè il paragone è più quello della DDR che il doping americano che citavi tu, oppure quello cinese che si è visto a Sydney successivamente, è lì la differenza.
La differenza è sostanzialmente lì. La Cina, che io non definisco un regime democratico, questa cosa sembra in parte averla capita. In atletica leggera, la Cina a Pechino, cioè pochi mesi fa, a casa sua, 1,5 miliardi di persone ha vinto una sola medaglia d'oro. Va bene? Bene. Allora, quando tu fai un'Olimpiade invernale praticamente sul mare, spendendo 50... miliardi di dollari, sembra che sia stata questa la vera spesa, che cosa vuoi mandare come messaggio? E ovviamente poi quel vincere a tutti i costi diventa, come sempre è stato in parte nello sport, l'esibizione muscolare. Gli Stati Uniti, ripeto, non sto difendendo proprio niente, chi mi conosce sa cosa dico dall'88 proprio su queste frequenze, nella famosa notte di Ben Johnson che abbiamo iniziato a scoperchiare, sì, questo tema. Non hanno bisogno dello sport per come ulteriore affermazione di supremazia economica, culturale, militare e cose di questo
anche
genere.
Anche se lo usano a loro volta in maniera massiccia.
Per l'amor del cielo. Però guarda, più tanto per dirne una, il football americano è sicuramente uno sport dove di pulizia ce n'è proprio poca. Basta vedere come sono fatti, cioè che urti devono sostenere questi atleti. Non viene usato quello sport per dire noi siamo i meglio fighi del bigoncio. Sostanzialmente l'altra cosa triste, per chi da una vita cerca di fare le cose onestamente, per chi si spacca la testa, gli allenatori sul campo, i tecnici, gli scienziati dello sport che ricercano onestamente, è che questo grande sistema, tranne i primi anni 60, ha smesso di produrre cultura sportiva. I tecnici russi ai convegni internazionali non parlano mai, gli scienziati russi non escono mai, non vengono mai a dire guardate abbiamo fatto questa scoperta. E allora non è che a pensar male si fa peccato, c'è poco da pensar male, ci sono i fatti. Io mi sono occupato molto di marcia nella mia vita sportiva come tecnico, ma insomma 2008 a Pechino, due campioni olimpici della Russia, squalificati tutti quanti. A Londra, Kiryapkin, quello che ha vinto la 50 km, squalificato. La ragazzina di 20 anni che ha vinto la 20 km, squalificata. Tutti allenati dallo stesso tecnico, tutti nel centro federale di Saransk, che finalmente forse verrà chiuso, nonostante fosse più di un anno che un marciatore australiano, Talent, avesse lanciato una campagna attraverso Twitter per inibire la presenza di questo tecnico alle gare internazionali, agli europei di Zurigo 2014, questo era ancora lì, quasi a farsi beffe, e questa arroganza che ti fa pensare che è un sistema che è poco capace di autocorreggersi. Poi sono straconvinto che in Russia ci siano tante persone capaci, oneste, che tentano di fare le cose onestamente. E infatti da dove è nata tutta questa inchiesta? È nata da un'intervista alla TV ARD tedesca di un ex allenatore che, la cui moglie è stata dopata, che ha spiegato come si faceva a farsi coprire. Qui siamo a livelli doppi. Da un lato un sistema, direi, quasi di Stato, se mi si passa l'espressione, e dall'altra la corruzione. Se non funzionava la copertura, per non farti trovare positivo, interveniva l'offerta: pagami che compro io il fatto che tu non risulterai positivo. Quindi ci sono due coté di questa inchiesta: c'è un coté strettamente doping e poi c'è un versante che è proprio di corruzione, che riguarda, guarda caso, il presidente della federazione di atletica, i suoi due figli, consigliere economico e responsabile dell'antidoping della federazione internazionale dell'atletica. Questi venivano comprati per far sparire le positività. Un'ultima cosa: la RUSADA, che sarebbe l'agenzia antidoping russa, sistematicamente formava gli atleti russi su come aggirare i controlli, e come se, e questo in Italia non su, almeno su questo posso metterci proprio la mano sul fuoco, almeno questo il laboratorio antidoping di Roma non lo fa, il suo responsabile non è che convoca gli atleti e dice: attenzione, quando andate agli antidoping fate così, in questa maniera la fate franca.
Sì, sarebbe lì come se l'agenzia delle entrate spiegasse agli italiani come evadere il fisco,
come evadere,
siamo a quello,
perfetto,
sì.
Senti Antonio, un'ultima cosa: il doping di cui stiamo parlando è il solito vecchio caro doping che abbiamo conosciuto negli ultimi 10 anni, o siamo di fronte a delle forme di doping di aggiornate, di nuova generazione?
Io credo che lì non si sia molto indietro, forse in qualche altro paese occidentale come nuovi prodotti si è un po' più avanti, ma credo che in Russia non siano indietro minimamente. Pensate che questa cosa è iniziata sul finire degli anni, nell'immediato dopoguerra mondiale. Un premio Nobel, Pavlov, lo sanno tutti che cos'è il riflesso pavloviano, fu messo a capo l'Istituto di Scienza dello Sport, convocò i migliori scienziati sovietici e disse: dobbiamo vincere. Ma allora forse si iniziò una ricerca anche onesta. Poi man mano, insomma, già nel 72 ci sono testimonianze di scienziati ex Unione Sovietica scappati all'Ovest che raccontavano quanto studiassero gli steroidi anabolizzanti. Ma allora era ancora, pensate, un periodo dove si ipotizzava che gli steroidi potessero far bene. Quando si sono viste tutte le conseguenze e ci sono state regole chiare dell'antidoping, le strade prese dalla chimica moderna sono veramente infinite. Io non credo che sappiamo tutto, siamo sempre un po' in ritardo. Certo che questa è una cosa di dimensioni colossali. Aspettiamo un mese, io credo che entro un mese capiremo se finalmente, io spero, guardate, tanto per dirvi quello che spero e che penso, spero che la Russia aiuti ad aprire gli armadi degli altri paesi, allora sì che ci divertiremmo un pochino e forse potremmo ricominciare a sognare ad occhi aperti uno sport un pochino più pulito.